Ci siamo, tra 40 minuti Udinese-Napoli, col Napoli con Lindstrom titolare, Napoli a caccia dei punti, almeno per la Conference League.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buonasera a tutti da Dario Sarnataro, insieme in questo speciale Marte Sport Live per seguire Udinese-Napoli, sempre in diretta, tra un po' anche con ospite in studio, con collegamenti con il Friuli, ovviamente con i vostri interventi, anche adesso se volete, allo 081-63-63-63 per parlare di questa partita, quanto è importante, se è importante soprattutto. Intanto saluto in regia Mario Palligiano, ci tenete o meno la Conference League? Tra l'altro, insomma, leggevo un sito del ranking in cui vedrebbe il Napoli ovviamente testa di serie in Conference League, e ci mancherebbe, dite voi o direste voi, però insomma questa è la situazione. Intanto le formazioni ufficiali, perché gioca Lindstrom, è la seconda gara titolare, appena la seconda gara titolare in campionato, la terza considerando anche la gara col Frosinone di Coppa Italia. Giocò 45 minuti grigi Lindstrom contro il Lecce a Lecce, ma il Napoli vinse almeno questo, e con conferma di Østigard al centro della difesa, appunto con Lindstrom in attacco. Ma rapidamente ve la riepilogo: Napoli 3 in campo con Meret tra i pali, di Lorenzo, Raccamani, Østigard e Olivera in difesa, Anghissalo, Botka e Caiuste a centrocampo, Politano, Osimhen, Lindstrom in attacco, in panchina continui Dasiak, Nathan, Mario Rui, Traoré, Simeone, Ngonghe, Mazzocchi e Davino, il giovane difensore Davino. Napoli assenti: Dendonker, Gollini e soprattutto Zirischi, Quaraschelia e Raspadori. Udinese con la sorpresa di Pereira in panchina, Okoye tra i pali, Ferreira, Biciol, Christensen in difesa, Esibue, Zarraga, Wolas, Camara nei quattro di centrocampo, Samardžić e Brenner alle spalle di Lucca, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Ciccio Troisi e anche Eugenio Albarella contro il Napoli, quattro napoletani. Circa 500 tifosi del Napoli a Udine, è un lunedì sera, il Napoli ha un appeal minore evidentemente rispetto a prima. Che partita può essere? Lo chiediamo a Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Mario, buonasera.
Allora, non ci sono sorprese nella formazione del Napoli, sì nell'Udinese, e questo può essere che tipo di test anche per Lindstrom, sul quale non è che possiamo diciamo avere troppe attese, non possiamo dare troppa pressione a questo ragazzo.
Ma secondo me può essere un test importante, nel senso che magari riesce un attimino, prova a mettersi in mostra. Mi rendo conto, come dicevi tu, che non sia facile, non gioca in campionato da, credo sia entrato con l'Atalanta nel finale, quindi parliamo del 30 esatto, marzo, esatto. Oggi siamo al 6 maggio, quindi vedi da quanto tempo non gioca. Può essere importante per lui, può essere importante anche per Caiuste, insomma, trovare un pochino di continuità, anche Østigard. Sì, possono essere importanti. Sicuro il giocatore più atteso è Lindstrom, hai ragione, insomma, è stato, diciamo, il colpo del Napoli dell'estate, no? Perché il Napoli ha pagato 25 milioni di euro, ma è stato di fatto un oggetto misterioso.
Sì.
Con tre allenatori, non soltanto con il primo e il secondo, ma con tutti e tre, quindi vuol dire insomma che nessuno dei tre ha visto in lui delle caratteristiche per poter aiutare il Napoli, e con un Napoli non in classifica vuol dire che non l'hanno visto proprio un calciatore, come dire, pronto. Vediamo un pochino a che punto sta stasera. Chiaro che poi su Lindstrom andrà presa una decisione.
Sì, intanto devo ricordare agli amici che non lo sapessero, l'Atalanta ha vinto a Salerno 2-1 in rimonta, vantaggio di Ciauna, poi nella ripresa sono entrati un po' di big, tra cui Copper Miners, che ha risolto dopo il pareggio di Scamacca. Atalanta che scavalca la Roma sostanzialmente, perché ha pari punti con i giallorossi a 60 punti al quinto posto, perché ha una gara in meno, come è noto deve recuperare Atalanta-Fiorentina probabilmente a fine campionato, quindi Atalanta davvero a questo punto favorita per il quinto posto in Champions League, e se dovesse vincere l'Europa League anche il sesto poi sarebbe utile per la Champions League in questo caso, e poi vediamo di rimescolamento di settimo e ottavo posto, Europa League, Conference, poi ve ne daremo conto piano piano, perché insomma sono calcoli un po' non complessi ma dipendono da tante combinazioni. Napoli che invece, caro Pasquale, quindi arrivo all'altra domanda, che se oggi dovesse almeno pareggiare, ma insomma noi speriamo che possa provare a vincere, e sarebbe ottavo con più 3 sulla Fiorentina, quindi non blindando, perché ci sono altre 3 gare tra cui Fiorentina-Napoli tra 2 turni, però insomma metterebbe un po' il muso avanti almeno nella Conference, che detta così sembra un pochettino, come dire, non surreale ma un po' paradossale. Però io sono sempre del parere, ne abbiamo parlato tante volte anche insieme, che è sempre meglio comunque andare in Europa, anche purtroppo in Conference, solo in Conference.
Sì, no, sono d'accordo con te, sarebbe importante fare l'Europa, non sparire insomma dalle competizioni europee. Di fatto, Dario, se Napoli dovesse vincere stasera riaprirebbe anche la corsa al settimo, perché poi la Lazio ha pareggiato col punto, certo, quindi certo, andresti a 3
meno
punti 3,
sì.
Però bisogna capire insomma che tipo di Napoli vedremo tra un po', perché ecco, purtroppo insomma è sempre un'incognita. Il Napoli tra l'altro nelle ultime 7 partite ne ha vinte una, se non mi sbaglio,
sì,
e non vince dal 7 aprile a Monza,
da un mese.
Quindi è anche tanto insomma il tempo tra una vittoria e l'altra. Vediamo che tipo di prestazione c'è stasera. Le motivazioni dell'Udinese sono altissime, perché l'Udinese ha bisogno di punti per la salvezza. In questo momento l'Udinese sarebbe retrocesso in Serie B. Il Napoli però dovrebbe avere insomma un rigurgito d'orgoglio, insomma, anche considerando che il 4 maggio dell'anno scorso, il 2023, il Napoli ha conquistato lo scudetto alla Serena. Vedremo, onestamente lo capiremo, questa squadra ci ha abituato insomma degli alti e bassi paurosi. In questo momento sono più bassi che alti, che sì, ripeto, non si vince da un mese, anche se la prestazione con la Roma è stata buona, davanti, dietro come al solito no, e vediamo insomma che tipo di Napoli scenderà in campo.
La cosa, come dire, che sintomatica di come la stagione sia assolutamente negativa, Pasquale, il calcolo rapido che appunto tu hai fatto, che io ribadisco, il Napoli non vince da un mese, ha fatto 2 punti in 3 partite, tra il pareggio interno col Frosinone, sconfitta Empoli, pareggio interno sempre 2-2 con la Roma. Io non dico doveva fare 9 punti, perché insomma il Napoli quest'anno scalcagnato, però se avesse fatto anche 6 punti, per dire, oggi avrebbe 54 punti con vista su 57, vincendo Udine, a meno 3 dal quinto posto della Roma. Cioè, voglio dire, le squadre, le altre, hanno aspettato il Napoli, e il Napoli che invece non è che ha rallentato, si è proprio arenato completamente. Dico, almeno sì, per una possibile
Napoli,
posizione in Europa.
Il Napoli per un periodo ha dato proprio la sensazione di essersi piantato proprio.
Sì, sì.
Perché
dopo
la sconfitta con l'Empoli, obiettivamente,
sì,
la situazione sembrava tragica. Con la Roma c'è stato secondo me un sussulto d'orgoglio,
sì,
probabilmente il Napoli avrebbe anche meritato di vincerla la partita, perché ha giocato, ha creato tanto, e poi come al solito questa squadra fatica a mantenere un risultato anche per pochi minuti, perché poi
sì,
questo è stato il problema del Napoli. E vediamo insomma stasera, sicuramente il Napoli è più forte l'Udinese, vediamo se questa sera la formazione può essere, la prestazione può essere buona per conquistare un risultato e quantomeno come dire, lottare queste ultime partite per un posto in Europa, un'Europa minore, però comunque secondo me importante, no? Come per, anche per le prospettive
non sparire,
dell'anno prossimo.
Certo, non sparire.
Sì, perché comunque fare l'Europa ti può consentire di gestire anche determinati giocatori, magari dargli spazio in Europa. Chiaramente l'ideale sarebbe fare l'Europa League, visto che ormai la Champions è andata
ampiamente,
una formula diversa, come la Champions, ci saranno più gironi, non ci saranno le retrocesse, quindi può essere insomma anche una competizione che puoi fare bene. Però la realtà di adesso è che il Napoli deve staccare la Fiorentina per l'ottavo posto, e anche la Lazio, che era dietro al Napoli prima dell'arrivo di Tudor,
sì,
e adesso prima che il Napoli scenda in campo credo abbia 6 punti sul
sì,
Napoli.
Andrebbe a meno 3 il Napoli se dovesse,
esatto,
vincere questa sera, quindi
esatto,
insomma, non mi sembra un'impresa impossibile. Poi vediamo questo sentimentale incrocio con Fabio e Paolo Cannavaro, che magari avrebbero potuto secondo alcuni avere una chance quest'anno al posto di Mazzarri o di Calzona. Vedremo se avranno ragione loro o meno. Pasquale, intanto io ti ringrazio, magari ci sentiamo più tardi per un commento,
ciao,
rapidissimo,
Mario,
nel corso della partita. Grazie,
ciao,
Pasquale,
ciao,
grazie,
ciao,
al nostro Pasquale Tina, firma anche di Repubblica. I vostri messaggi al 339-666-9990. Questo amico dice una cosa che credo Mario Palligiano condivida, perché conosco la sua ironia, è un po' nera, un po' black quella di Mario. Ciao Dario, stasera ci sarà più gente al cinema a vedere il film sul Napoli che la partita. Probabile, dice sì Mario, e dico sì, con amarezza e con un sorriso appunto amaro anch'io. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci, eccoci sempre in diretta, che vi parla Dario Sarnataro, tra un po' in studio con noi anche un ospite per parlare e per stare insieme a raccontarvi questo Udinese-Napoli. State con noi se vi va, poi nel post partita ci sarà anche una interconnessione con il bello del calcio, ma soprattutto ci sarà il vostro intervento, la vostra voce per discutere di questo incontro, sperando che il Napoli possa farci passare un lunedì sereno, insomma, non ricco di collera, di intossico, per utilizzare termini dialettali, mi scuserete, insomma, ma è chiaro. Stasera al cinema a vedere Sarò con te. Ho scelto volutamente di non vedere Udinese Napoli. Un saluto da Fabio Gianni, quindi, caro amico, confermi quanto diceva un altro amico che ci ha scritto prima, dov'è? Non mi ricordo come si chiama, insomma, l'amico di prima diceva appunto questa cosa qui. Parco Leonardo, 20 spettatori per il momento. Vabbè, facci sapere come va. Sicuramente è un film, tra l'altro, in questo momento grandi incassi, primo incassi sabato e domenica, certamente da vedere. Non straordinario come docufilm dal mio punto di vista, strettamente diciamo di costruzione, ma dal punto di vista emotivo è sicuramente un film da vedere, perché racconta lo scudetto dello scorso anno. Intanto Udinese-Napoli, chi rischia e chi ha maggiori motivazioni secondo uno che allena, che ha una scuola calcio molto importante, che ha giocato di qua e di là, Napoli-Udinese intendo, Raffaele Sergio. Ciao Raffaele, buonasera.
Buonasera, buonasera Dario.
Grazie per essere con noi, caro Raffaele. Ti chiedo subito, appunto, ti ribadisco la domanda, insomma, chi rischia di più stasera, Udinese o Napoli? Soprattutto chi secondo te ha più motivazioni per il rispettivo obiettivo, Udinese salvezza, Napoli diciamo un ingresso in qualche modo in Europa?
Ma è una bella sfida, insomma, anche perché sono tutte e due squadre che hanno dei motivi per cercare per un risultato importante. La realtà è questa. Udinese secondo me ha grandissime motivazioni, anche perché viene anche da una prestazione molto positiva a Bologna, e sicuramente il fatto che deve vincere per forza sicuramente sarà molto motivato. Il Napoli da parte sua, se riesce a fare la gara che sa fare, io credo che ha buone possibilità di farcela. Sicuramente sarà una partita molto molto tesa. Sicuramente rischia di più l'Udinese sotto questo aspetto.
Ha più da perdere, dice, ormai il Napoli purtroppo ha vissuto una stagione terribile, da un po' che non ci sentiamo, eravamo rimasti, no? Un discorso di Garcia, non Garcia, va bene, non va bene. Arriviamo con te intendo invece a un Napoli che addirittura in questo momento è nono, diciamo, dovesse almeno non perdere, tornerebbe ottavo, ma nessuno di noi, no, pensava ad agosto ad un Napoli che forse era in lotta per la Conference League.
Ma nessuno penso, quindi sono tutte, forse questa esperienza fa capire che prima molte volte di prendere delle decisioni di mandare via gli allenatori bisogna pensarci bene, quindi credo che bisogna soprattutto essere un attimino più equilibrati quando si fa una scelta dell'allenatore. Penso che si è avuta molta fretta nel mandare via il primo allenatore e questo sicuramente ha influito sul cammino poi della squadra, quindi non ha trovato il giusto equilibrio, un po' di appagamento, un po' si scaricavano un po' le colpe l'uno con gli altri, e l'allenatore era sicuramente la figura più debole del cerchio, quindi sicuramente ha influito molto.
Ecco, Raffaele, si dice sempre che quando una squadra, un club, arriva a tre allenatori in una stagione, la stagione è segnata. L'Udinese ne ha cambiati tre, cioè ne ha tre, insomma, il primo, poi Cioffi, Sotil Cioffi e poi appunto Fabio Cannavaro, il Napoli ovviamente, Garcia, Mazzarri e Calzona. È chiaro che il Napoli secondo te ha sbagliato, con tutto il rispetto e anche l'affetto che abbiamo per Walter Mazzarri e per gli altri allenatori, anche la seconda scelta, perché per esempio la Lazio con Tudor e in particolare la Roma con De Rossi ha invece, con un cambio solo, quindi con due allenatori, ha ottenuto un cambio di marcia.
Ma purtroppo il calcio è una materia strana, capito?
Certo.
Molte volte quello che non bisogna secondo me sbagliare è sentire l'umore popolare.
Ah certo.
Secondo me lì si può commettere degli errori.
Bisogna essere lucidi, quando, tu dici, non farsi condizionare.
Secondo me non bisogna farsi condizionare, certo. Valutare bene la situazione interna. Molte volte la scelta più semplice è mandare via l'allenatore, invece secondo me bisogna aiutare molte volte l'allenatore, perché non ci dimentichiamo che comunque l'allenatore è un uomo solo sotto certi aspetti, quindi poi bisogna dargli il giusto tempo necessario per cercare di, e lì ci vuole grande equilibrio dei dirigenti sotto l'aspetto della gestione, è molto importante chi sta vicino al presidente e chi sta vicino alla squadra. Io penso che bisogna che tutti questi passaggi li devono. Guarda, io sono rimasto abbastanza impressionato, se vi ricordate, dall'Inter, no? Con Marotta. Dopo Conte e Inzaghi lo volevano ammazzare, invece era sempre difeso,
anche l'anno scorso,
anche l'anno scorso fino a un certo punto,
quando poi ha preso quella piega,
era
la
molto
Champions.
Criticato poi alla fine pian pianino ha aperto un ciclo, ecco perché dico molte volte avere un dirigente vicino di grande spessore può aiutare
moltissimo, assolutamente.
Secondo me è un pochino questo anche il nodo molte volte delle società forti.
È vero.
Questo, sicuramente questa esperienza dovrebbe aiutare a far capire che molte volte bisogna avere pazienza e aspettare il momento giusto.
Nel salutarti, Raffaele, ti chiedo della formazione del Napoli. Giocano in attacco Politano, Osimhen, Lindstrom, ovviamente infortunati e assenti, Kvaratskhelia e Raspadori. È una buona chance per questo ragazzo che ha avuto poche possibilità e devo dire anche deluso in molte di esse.
Ma molte volte ci sono tanti giocatori, no? Io ho giocato con Marzio Amoroso all'Odinese, ti posso assicurare che i primi 6 mesi era inguardabile sotto tutti i punti di vista. Molti giocatori, soprattutto stranieri, bisogna saperli aspettare. Molte volte noi abbiamo il giudizio facile, no? Sotto questo aspetto. Poi ti posso assicurare che Marzio Amoroso i primi 6 mesi veramente era un peso sotto certi aspetti. Dopo la seconda parte di campionato, quando ha cominciato a capire il meccanismo, ha preso fiducia, è diventato uno dei giocatori più forti in Europa. Quindi questa è la dimostrazione che molte volte, soprattutto con gli attaccanti, che sono ruoli molto particolari dove la fiducia è il pane quotidiano, bisogna avere un po' di pazienza.
Poi il contesto obiettivamente non è stato quello giusto, poverino, tra virgolette.
Quest'anno
poverino.
No, sicuramente non
sono messo nelle condizioni per esprimersi alla grande.
Prima di fare una valutazione, secondo me bisogna essere equilibrati e sapere aspettare.
È vero.
Il ragazzo sembra che tecnicamente abbia delle qualità, bisogna vedere a livello caratteriale se riesce a superare questa. Molte volte, come si dice, per gli attaccanti basta un gol per cambiare un po' tutto, no? Quindi ci vuole un po' di pazienza, ma sono convinto che il ragazzo ha grandi qualità.
Vediamo che succede stasera. Intanto, Raffaele, grazie per il tuo intervento.
Grazie,
un abbraccio.
Grazie, Dario, un abbraccio.
Un abbraccio forte a Raffaele. Sergio, allenatore ex del Napoli, anche dell'Udinese. A proposito di ex, Lozano ha festeggiato il scudetto col PSV, il titolo in Olanda col PSV, anche con la diretta Instagram di oggi, dicendo tra le altre cose che Jimenez lo vedrebbe bene a Napoli, attaccante messicano di origini argentine che appunto gioca nel PSV, potrebbe fare bene in Serie A, così l'ho detto anche a microfoni di una TV messicana. E poi invece Calzona da Zon ha detto le seguenti parole: è chiaro che rivedendo e rivisitando le emozioni dell'anno scorso è normale che fossero felici, si riferisce alla squadra. Poi hanno risposto sul campo e hanno fatto ottime sedute, quindi sono fiducioso. O stride questa dichiarazione, no? Perché si è detto dalla narrazione che Calzone aveva un po' espresso disappunto per la partecipazione della squadra alla prima di giovedì scorso al Metropolitan. Lindstrom, il ragazzo è in crescita, dice Calzone, sta facendo molto meglio durante gli allenamenti, oggi ha opportunità di giocare, mi aspetto tanto da lui, ma sono sicuro che farà un'ottima partita. Poi su Politano, ha saltato alcuni allenamenti, non è al 100%, però mi ha detto di aver recuperato, c'è qualche problema ma non dobbiamo trovare alibi perché abbiamo ottimi sostituti. Così Calzone, a poco fa, i microfoni da Son su Udinese Napoli. Invece Samardžić, che insomma spesso purtroppo ha segnato al Napoli, ha detto le seguenti cose al TV Bianconera: segnare oggi sarebbe più importante delle altre volte, se vincessimo ancora di più vogliamo giocare a calcio in modo offensivo tenendo la palla. Mister Fabio Cannavaro è dato grande carica, abbiamo parlato qualche volta, mi ha detto che sono molto importante per la squadra, voglio aiutare i miei compagni, oggi sarà fondamentale, così Samardžić. Tra un po' andremo anche a Fiuli, nel frattempo i vostri messaggi al 339-666-9990, questo amico scrive Angelo. Strano che non abbia vietato la proiezione del film stasera, correndo il rischio che qualcuno non comprasse il biglietto allo stadio. Battuta, scrive Angelo, anche perché si gioca Udine e il Napoli ha voluto il posticipo a lunedì sera proprio per consentire il weekend i tifosi, o per meglio dire per consentire alla produzione di incassare per il film Sarò con te, che poi avrà anche una versione in 4 puntate di serie TV in qualche piattaforma, si parla di Paramount Plus, poi ci sarà anche una serie TV in preparazione sui 7 anni di Maradona nel Napoli, sempre a cura della Filmauro e quindi del Napoli. Sentiamo questo messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità, ascoltiamo insieme.
Buonasera Dario, Gianni di Sant'Erasmo. Ciao, niente, Gianni. Io credo che al presidente che andiamo in Conference League gli fa piacere, perché il napoletano va allo stadio comunque e in qualsiasi ragione di vita.
Sì.
Io non sono contento, anche perché il Napoli poi deve fare i preliminari di Coppa Italia, se non arriva a un livello di classifica abbastanza favorevole, e si mette questo e si mette quello, sì, sarà testa di serie, ma prima di tutto dobbiamo vedere anche chi viene ad allenare l'anno 21 il Napoli, chi i giocatori rimangono. A me diciamo che questo campionato prima finisce meglio è. Stasera, ti devo essere sincero, la vedo dura, anche se l'Udinese per me non si salverà, però per battere il Napoli giocheranno con il coltello fra i denti. Ci sentiamo dopo la partita.
Grazie. Ciao, Gianni, a dopo, più tardi. Il Napoli, se non finisce nel 2008, si fa il preliminare di Coppa Italia, quindi anche il 7, 8, 10 agosto. Vedremo, cari amici, anche di capire insieme, lo capiremo, sapremo ovviamente a fine campionato. Cannavaro da Sonno, obiettivo è fare punti, Napoli, grande squadra, ho ricevuto tanti messaggi da amici di Napoli e tante altre cose, Pereira è escluso perché ha un problemino al ginocchio, Bender si è fatto trovare pronto quando è arrivato, eccetera eccetera, per noi una partita importante, da qui in avanti dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Poi tra un po' sentiremo anche Fabio Cannavaro che parla del suo tifo per il Napoli e per Napoli, che non è mai svanito neanche in questa occasione, è chiaro che poi fa gli interessi dell'Udinese. Ci fermiamo, sentiamo un attimo Raccamani da DAZN.
Non puoi spiegare perché è successo per la prima volta per tanti di noi, quindi ritornare qua è una grande gioia.
E in settimana tra l'altro avete rivissuto, oltre che a vedere insomma il film sullo scudetto, anche un po' tanti ricordi, no? A un anno di distanza. Vi ha dato un po' di stimolo in più? Vi ha tirato fuori quell'orgoglio che avete dentro?
Sì, abbiamo avuto sempre quell'orgoglio e quella motivazione, però penso che ci ha aiutato anche quello, perché è stata una settimana diversa dalle altre, perché per niente non è stata una stagione facile, e speriamo che avremo tempo a rimediare e mettere le cose a posto.
Così Raccamani da DAZN, pubblicità e poi torniamo con lo speciale Marte Sport Live. Tra 15 minuti sarà Udinese-Napoli.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro. Dunque tra 15 minuti sarà Udinese-Napoli. Accogliamo un grande piacere, un amico, oltre che uno competente di calcio. Dicono che giochi bene anche a calcetto, purtroppo mi ho invitato un paio di volte, però è impegnato in altri tornei più importanti. Nicola Sellitti, ciao Nicola, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie Dario.
Collega della DN Cronos e della Ragione.eu. Caro Nicola, che valore ha questa gara?
Dario, che valore ha? È una gara di fine campionato con pochi obiettivi.
Come la guarderemo? Come la guarderai? Con
guarderemo
che spirito?
Con lo spirito con cui si guarda una partita del Napoli, di conseguenza il Napoli va visto, insomma è chiaro che gli occhi sono, siamo proiettati alla prossima stagione, a delle scelte che andranno fatte, però vanno onorate queste partite, perché ci sono state diverse partite che non sono state onorate al massimo. Di conseguenza fino a fine stagione è giusto dare il massimo di quello che si ha. La sensazione è che spesso il Napoli abbia poco. Il punto però è adesso arrivare a fine stagione e arrivarci nel migliore dei modi in attesa di scelte importanti.
Ma il migliore dei modi per te significa, perché è un po' un tema che abbiamo trattato diverse volte negli ultimi giorni qui a Radio Marte, ovvero bisogna andare o no in Conference League? Cioè un'opportunità o un fastidio questa coppa?
E dipende, diciamo, in Europa bisognerebbe sempre andare, e io credo che molto dipenda anche dalla scelta dell'allenatore. Potrebbe essere un fattore, perché se venisse fatta la scelta, se si andasse su Conte e su Gasperini, faccio due nomi, uno dei nomi, probabilmente non avere un impegno di coppa per rimettere in piedi un nuovo ciclo e quindi partire dalla base,
sarebbe meglio,
linea 3, potrebbe essere un'annata come fu la prima Juve di Conte, non so se ricordiamo, gioco le coppe,
stai evocando una buona annata per loro, purtroppo
per loro fu una grande annata, però l'idea di ripartire con un ciclo, magari poter lavorare una volta giocare una volta a settimana, quindi avere la possibilità di allenare, di far crescere un gruppo, potrebbe essere un'opportunità. Parliamo della Conference. Europa League è già un'altra cosa e va sempre giocata, perché è una competizione importante. Il Napoli non è che ha questo pedigree europeo straordinario.
Ricordiamo 14 titoli, e poi effettivamente l'Europa League sembra essere proprio la coppa, la dimensione dell'Italia internazionale. Cioè l'Europa League, l'Italia, le squadre italiane possono vincerla, come non è capitato, ma quasi, nelle ultime stagioni. Ne parliamo di Udinese-Napoli anche con il collega Giuseppe Libertino. Ciao Giuseppe, buonasera.
Ciao Dario, buonasera a te, buonasera a tutti.
Ascoltavi il collega amico Nicola Sellitti, che ti faccio salutare.
Lo saluto.
Giuseppe, tu che sei maradoniano, questa sera, secondo te, quanti tifosi, dico maradoniano perché un pochino nel docufilm del Napoli c'è un piccolissimo passaggio su Maradona, piccolissimo. Secondo te andranno più al cinema o saranno più davanti al televisore, magari sentendo Radio Marte, i tifosi del Napoli stasera? Lo so, è una provocazione, però.
Io
i tifosi hanno scritto che stanno al cinema, quindi stanno entrando al cinema.
La testa Udine c'è sempre, dai, c'è sempre. Vabbè, non si riesce a abbandonare la squadra, soprattutto dopo uno scudetto. E ti dico, addirittura dopo una nata accelerata come questa qua, sei ancora magari più agganciato, perché vuoi capire come andrà a finire questa annata che è stata balorda, dai, siamo tutti delusi. Ascoltavo prima voi con attenzione e devo essere un po' tranciante. Per me Conte non verrà mai a Napoli.
No, ma
è un allenatore che...
Molto difficile, Nicola faceva degli esempi, no? Dipende dall'allenatore che viene, anche se andare o meno, se conviene andare o meno in Conference. Però prego, stavi concludendo il
concetto. No, guarda, io chiaramente sono delle supposizioni, perché secondo me nessuno in questo momento sa la verità o la certezza di chi possa arrivare a Napoli. Sono tanti allenatori vicini a questa squadra. Io credo che Conte, dal mio punto di vista, aspetti solo la Juventus. Qualsiasi altra squadra non è interessato, ma magari poi potrebbe andarci. Però il primo pensiero, il primo amore è quello là. E quindi secondo me dobbiamo tenerci un po' più bassi. Ecco, ritornando al discorso allenatore, io ero convinto venisse italiano, perché italiano è un allenatore che probabilmente sta bene a Napoli, per quello che accadrà l'anno prossimo. Perché è un'annata, guarda, non voglio dire zero, che è allucinante secondo me, perché dopo uno scudetto tu non puoi ripartire da zero, ma secondo me poteva venire una serie di annate molto belle, e invece paradossalmente si riparte da zero. E credo che italiano possa essere un discreto allenatore, per
il fatto
far
che
bene.
Tu mi dica italiano, che può essere una buona soluzione effettivamente, buona mi fa soluzione. Capire quanto tu sia concentrato su stasera. No, scherzo, battuta a parte, Peppe, questa Udinese-Napoli che partita può essere? Cioè io sinceramente spero, anche se un po' lo temo, che non sia come Empoli-Napoli, con l'Empoli molto motivato come l'Udinese lo è, e il Napoli un po' così stralunato come spesso lo è stato.
Ma Dario, io penso che la gara è troppo importante per Cannavaro. Stacchiamoci un po' dall'essere vicini a questa squadra. Già hanno perso una partita con una Roma incredibile in quei 14 minuti, quindi quello è un punto buttato via. Ho visto tutta quella partita, o meglio quei 14 minuti, è incredibile. Quindi già è un punto, Cannavaro parte così, e quindi secondo me stasera si giocheranno tutto. Samardzic sta avvelenato, Lucca là davanti darà fastidio, quindi non mi sento di dire che il Napoli possa fare risultato, ma non per qualcosa, perché il Napoli è finito, Dario, purtroppo è così, è finito mentalmente, è finito fisicamente, è finito a livello societario. In questo momento va ricostruito tutto, quindi che puoi prendere da queste ultime giornate? Nulla, però ci vuole una buona ricostruzione, e ti dico la mia, che la ricostruzione, Dario, parte secondo me dal centro sportivo, perché si sta parlando in questi giorni chiaramente dall'allenatore. Io ti posso assicurare, perché so di alcune persone che sono state contattate per vedere anche i loro terreni, che non sono quelli nominati, che De Laurentiis ha un grandissimo, il primo problema De Laurentiis è il centro sportivo.
Ah sì, sicuramente l'abbiamo detto.
A Castelvolturno, il problema ormai è finito a Castelvolturno, e quindi è alla ricerca spasmodica di questo terreno, di questi terreni, di quell'area, di quello che vuoi tu. Quindi quello è il primo problema, e poi dovrà andare a risolvere altri che ha gestito malissimo nella scorsa stagione. Dallo scudetto in poi non puoi tagliare tutti quegli elementi, è normale che va a finire così, ma ce l'aspettavamo.
Beh, non così e male però, questa valanga, ma secondo me, Nicola, parto da te poi torno da Giuseppe, questa valanga l'abbiamo definita così, no? È iniziato con un pugno di neve, con una palla di neve, poi così si continua a rotolare, a ingrossarsi man mano che rotola. È arrivata a valle o no?
Beh, dipende.
Cioè, Napoli-Roma ha dato, diciamo, un po' di conforto. Il Napoli meritava obiettivamente di vincere, poi ha commesso i soliti errori difensivi, però meritava di vincere stavolta, dobbiamo dirlo. È finito oppure è stato quel guizzo che tra un po' vedremo, in campo la racconteremo insieme, saremo sempre in diretta, l'ho detto tante volte e lo capiremo insieme. Però ecco, ti aspetti che il Napoli-Roma sia stato almeno un freno a questa valanga, oppure non è così prevedibile?
Non so cosa aspettare.
Ecco, appunto.
Nel senso che tali e tante sono state le prove quest'anno che hanno mostrato proprio una fragilità
vero.
Così evidente, perché posso anche aspettarmi la partita di Empoli con, anzi l'Udinese è anche una squadra molto fisica, dovendo giocarsi
anche un
la stagione
di qualità
anche
in teoria.
C'è anche un po' più di qualità. Onestamente non so cosa aspettarmi. Potrebbe essere una partita utile per qualche calciatore che magari prende l'abbrivio per la prossima stagione. Volevo un attimo chiarire un punto precedente.
Sì.
Quando io parlo di ripartire da zero, io non parlo di ripartire da zero anche come rosa, nel senso che io sono convinto che con un paio di allenatori, delle scelte chiare e una linea societaria soprattutto diversa, consapevole di quello che è andato male, parecchi di questi calciatori possono anche restare e possono essere rimpatriati da un nuovo corso.
Certo. Anche perché cambiarne 10, 12, 13
non è nel costume del Napoli. Innanzitutto, e poi dobbiamo prendere coscienza del fatto che il Napoli l'anno prossimo, perdendo un paio di elementi, perdendo Osimhen in primis e perdendo Zielinski, anche cioè il Napoli è una squadra più debole, meno forte di quest'anno. Quindi
già devono arrivare 4-5 devono arrivare, difensori, esatto. Il re di Zielinski, il re di Osimhen, esatto. Quindi intanto ci ha raggiunti anche il presidente dell'associazione Emanuele, che però è siciliano, tifoso del Napoli, ha preso la testa del tifoso quest'anno, non so come stai. Tanio Licata, buonasera, come stai?
Ciao, buonasera a tutti, ciao, buonasera Dario e tutti quanti di Radio Marte, salve.
Grazie per essere con noi, vicepresidente dell'Associazione Cattolica all'Emanuele, ma tra un po' ne parleremo di questa associazione che ha grandi fini, però ti chiedo anche a te, se c'è Nicola Sallitti, c'è Giuseppe Libertino, i colleghi giornalisti in collegamento qui con noi, che ti aspetti da questa sera da tifoso del Napoli?
Guarda, io mi aspetto una partita da parte del Napoli aggressiva e che possa fare già nel primo tempo un risultato importante, perché
questa boccata di ottimismo ci vuole.
Sì, secondo me il Napoli farà una partita un po' più spinta nel primo tempo, non ripetere gli errori, diciamo, delle scorse partite, quindi essere un po' più aggressivo e incisivo, quindi speriamo in questo da tifoso del Napoli, ma soprattutto del bel calcio.
È vero. Peppe Libertino, prima di salutarti, Lindstrom in campo, beh, magari lui ce l'ha qualche motivazione per far vedere quello che è capace di fare. Che dici?
Era ora, io spero veramente di poter recuperare quanto più possibile da questo ragazzo, perché i numeri li ha, purtroppo è entrato sfortunato in un'annata balorda e quindi secondo me non va, gli va concesso sicuramente un'altra possibilità, va tenuto, va conservato, va potenziato su quella fascia. Adesso non so, ti ricordi che all'inizio della stagione doveva giocare a sinistra, a destra, doveva fare il media?
Sì.
Diamo spazio a Lindstrom, perché secondo me può essere, ecco come dicevo bene Nicola, conservare un po' di giocatori. Lindstrom è sicuramente uno da conservare e mettere in quel tridente che l'anno prossimo è Dario, come diceva Nicola, senza Osimhen è un'altra squadra, sia una squadra vero, molto più debole senza Osimhen, e quindi la vai a ricostruire con Lindstrom e Kvaratskhelia, te le vai a giocare a destra e a sinistra, e poi Aurelio deve comprare uno per Osimhen,
assolutamente,
ma mica solo uno, prendere un po' di cose, insomma.
Ne parliamo insieme anche con te, caro Peppe. Intanto ti auguro buona serata, buona partita e grazie per il tuo intervento, un abbraccio forte.
Buona serata a voi.
Grazie a Peppe Libertino. Intanto però con Tanio Licata poi ne parleremo più avanti, sicuramente volevo parlare di questa iniziativa, di questo concerto di beneficenza, si terrà a luglio alla Reggia di Portici con Salda Vinci, che è un caro nostro amico di Radio Marte, con il devoluto in beneficenza. Bisogna comprare i biglietti, cari amici all'ascolto, perché insomma ci sono tante cose che fa l'associazione che aiuta le persone disagiate, le famiglie povere, i bambini abbandonati e i malati e tanto altro, giusto
Assolutamente sì, Dario, hai dato una spiegazione velocissima della nostra associazione che si occupa proprio del sociale, aiutare i più bisognosi. Questo concerto di raccolta fondi essenzialmente nasce anche con una collaborazione, e ringraziamo il Dipartimento d'Agraria, il Comune di Portici, la Città Metropolitana che ci ha concesso l'area, quindi anche il Sindaco Manfredi di Napoli, che ha aperto diciamo le porte di questa bellissima prateria della Reggia per consentire un concerto che ospiterà Universal, la prima tappa del tour di Saldavinci, che ha sposato pienamente la nostra causa, con un'orchestra composta da 50 elementi diretti dal maestro Adriano Pennino, che tutti conosciamo. Ci saranno ospiti d'eccezione, ci sarà una madrina d'eccezione, l'attrice Imma Pirone, che farà proprio d'apertura all'evento, e poi un piccolo grande ospite, Simone Grande, il vincitore di The Voice Kids, che duetterà con Sal proprio durante il concerto. Quindi sarà,
e poi ci sono questi obiettivi, il ricavato, questi fini benefici molto importanti, caro Tanio, giusto in 30 secondi, se ce le ricordi, in particolare quello che farete con i cassi, che saranno sicuramente importanti.
Assolutamente sì, noi con i soldi ricavati proprio dai biglietti di questo concerto saranno completamente impiegati per la realizzazione, la costruzione, più che altro la ristrutturazione di una casa per bambini abbandonati e malati che già abbiamo preso attraverso un mutuo, quindi serviranno tanti soldini per poterla attrezzare e quindi far ospitare più bambini possibili. È una bellissima iniziativa, e spero che anche grazie alla collaborazione della vostra Super Radio potete darci una mano per la divulgazione di questo evento, anche per la sensibilità di tante persone che sicuramente ci aiuteranno, e anche gli sponsor sostenitori che ci aiutano proprio per poter svolgere questo evento. Quindi veramente ringraziamo tutti, e che siano tanti numerosi a comprare i biglietti su Viva Ticket, Ticket One, nei rivenditori ufficiali.
Reggia di Portici, 5 luglio 2024, Universal, ma ne riparleremo ancora. Intanto Tanio, buona partita anche a te, e grazie.
Grazie a tutti, ciao Dario.
Grazie,
e ciao a tutti.
Grazie a Tanio Licata, vicepresidente dell'associazione Manuel. Ci siamo, sta per partire Udinese Napoli, ci commentiamo insieme a Nicola Sellitti i primi 20 secondi. Parte il Napoli, maglia azzurra da destra a sinistra, con il tridente, lo ricordiamo, Politano, Osimhen, Lindstrom. Vediamo come parte il Napoli, perché poi a volte, no, caro Nicola, ci sono dei segnali anche nei primi secondi, almeno nell'atteggiamento, poi può cambiare sia l'atteggiamento. È partito intanto la gara con il solito schema, con lancio verso destra, con l'Udinese che respinge, con Lobot che la recupera, e poi Rachmani, ma recupera subito l'Udinese, ma la perde ancora, insomma chiaramente fase iniziale, con Napoli che prova ad aggredire forte subito, ma perde il pallone, ma ancora Anghissà aggredisce, commette anche fallo, insomma ci sono pochissimi secondi, non possiamo assolutamente giudicare. Insomma, il Napoli è entrato non in modo troppo molle, ma siamo davvero ai primordi, vero Nicola?
Sì Dario, il punto è che spesso è capitato anche che il Napoli iniziasse decentemente alla formazione, ha preso gol, il solito gol.
È proprio complicato
quest'anno, è proprio complicato
prevedere le cose,
perché una squadra parte bene, poi prende il solito gol.
Sì, anche a Monza partì malissimo, poi il gol di Juric, poi fortuna,
sempre il solito gol, esatto, cross, tra i due.
Anche
centrali.
A Empoli un lievissimo inizio incoraggiante, poi col subito il Napoli sparì completamente.
Veramente questa stagione insomma va dimenticata in fretta. Non gli errori, perché gli errori non vanno mai dimenticati.
No, è vero, la lezione va ricordata, errori in tutti i sensi. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per commentare Udinese-Napoli al primo 0-0.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci, sempre 0-0 tra Udinese e Napoli, schierati, io e Nicola Sellitti in linea, noi siamo in linea, manteniamo le posizioni, speriamo anche il Napoli su questo calcio d'angolo per l'Udinese, lo ha appunto procurato la formazione friulana poco fa con un tentativo di cross dalla destra di Ferreira, tutti in aria gli alti, qui Napoli deve dare stare attento, perché
stai tremando già Dario,
sì, perché neanche in queste situazioni ci dà sicurezza, soprattutto forse in queste situazioni non è successo niente nel frattempo. L'Udinese prova lo schema, poi torna indietro, quindi si riparte ancora con il calcio d'angolo da battere, ancora il cross dalla destra al centro, respinge Osimhen in modo un po' sgraziato, con Meretti viene travolto letteralmente da Bichol, credo. Troppo presto, anzi Christensen, troppo presto per capire cosa accade. È chiaro che la partita, Nicola, è anche di grande tensione per l'Udinese, E invece il Napoli che deve trovare la tensione, forse, cioè l'opposto.
Napoli deve trovare la motivazione, ha in campo, cioè insomma, magari se Osimhen fa Osimhen, lui è sempre, se le gioca sempre le partite, dobbiamo dire la verità, non tutti così, però magari...
Stato una bella azione, vedi, qui, lo scambio sulla destra per Di Lorenzo, bel passaggio di Anghissà, e Lorenzo dribbling, cerca il passaggio a Politano, si perde l'attimo, peccato perché è un bello scambio, una bella uscita del Napoli dalla tre quarti campo con l'aggressività dell'Udinese, perché poi è riuscita però a rimediare con Wolas.
Certo, Dario, questo stadio tra l'altro in notturna un annetto fa,
non in giorni feriali, ci ricorda proprio quello,
ci ricorda proprio insomma la maglia era questa e...
sì era quella là dell'anno scorso, ovviamente senza scudetto,
azzurra,
era azzurra,
che ci vuoi
era
fare
lo so. Prova ad andare via Lindstrom in qualche modo, ci riesce, anzi è Cajuste, poi Lindstrom che tiene palla, cerca di rientrare sul destro, la palla scorre in fallo laterale con Lindstrom che la rincorre anche una certa Lena, e si riparte la palla per Lobotka, siamo a tre quarti campo dell'Udinese, Anghissà molto aggressiva l'Udinese, come giusto che sia, chiude gli spazi tutti dietro la linea del pallone, ma è normale, l'Udinese è chiaro che è a caccia di punti, ma è a caccia anche di un punto contro il Napoli. Se il Napoli gioca una partita decente è chiaro che è pericolosa come squadra per l'Udinese.
Accidenti, insomma, il Napoli
resta forte in valori assoluti,
resta una grandissima squadra, non grande, grandissima squadra, purtroppo per qualità. E ribadiamo che è una rosa forse inferiore solo a quella dell'Inter, ma neanche tanto, e che questa stagione è proprio invalutabile, nel senso che ne sono accadute talmente tante che veramente restare solo all'ambito tecnico è limitativo, cioè sono accadute troppe, ci sta dopo un'annata straordinaria non ripetersi, però insomma si è andati ben oltre, quindi ci sarà tanto da fare.
E inoltre le più nere aspettative, diciamo, le più pessime, le più negative. Perché davvero nessuno poteva pensare che Napoli a questo punto aveva...
Siamo rotolati.
Però Napoli passa al centro, va in calcio d'angolo, si rifugia all'Udinese, un buon cross con Bijol che ha intercettato questo cross che era diretto verso Osimhen, cross di Politano di destro, calcio d'angolo con forse anche poca intesa con il portiere friulano, perché... intanto gioca Padelli, mi sembra di capire, quindi forse il Oyode si è infortunato, gioca Padelli che è il terzo portiere, perché anche Silvestri è infortunato. Calcio d'angolo per gli azzurri, va a batterlo in due, ci sono Politano e Lindstrom, vediamo cross di Politano, respinge la difesa dell'Udinese, poi Cajuste recupera fuori aria, insomma si riparte da Olivera che serve dall'altra parte di nuovo verso Politano, ancora respinge la formazione friulana. Diciamo,
Pompiglio sta provando a fare la partita.
Sì, esatto.
Provando a fare la partita col possesso palla. Tra l'altro anche Cajuste secondo me meriterebbe, non merita nessuno, nel senso usiamo il è giusto provare a valorizzare anche Cajuste la prossima stagione, perché è un calciatore che ha potenzialità, ma all'interno in questo contesto anche lui ha mostrato dei limiti, ma bene dare anche a lui una seconda chance, anche proprio per il discorso che facevamo in precedenza, che questa non è una società che di punto in bianco cambia 10 calciatori, non ce l'ha proprio nel suo DNA, nel senso che la società che già per chiudere un paio di trattative sappiamo il tempo che impiega, quindi
diciamo dei 7 acquisti, adesso parliamo già del futuro, diciamo dei 3 estivi, Lindstrom e Cajuste dei terresti, mi sembra di capire.
Siamo obbligati a
tenerli. Con l'ok dell'allenatore nuovo, evidentemente.
Assolutamente. Siamo obbligati a tenerli perché, insomma,
li butteresti proprio, insomma, diciamo.
No,
li svenderesti, diversamente li svenderesti, per questo li terresti.
Un anno no, può capitare, di conseguenza ci sono tanti calciatori, guarda De Catelare, ad esempio, che ha fatto una grande stagione, non straordinaria, però rispetto alla stagione del Milan è stato decisamente un altro calciatore, quindi... Ebbene, si tratta di pedine che in un altro contesto possono rendere in altro modo. Sicuramente, parlando di Lindstrom, se ci appelliamo solo alla sfortuna oppure alla mancata collocazione tattica, diciamo solo una parte della verità, perché anche il calciatore non ci ha messo il suo, non ci ha messo
decisivamente.
L'analisi deve essere oggettiva, un po' troppo semplice dire, no? Non era nel suo ruolo, giocava di qua, non giocava di là.
No, anche lui ha dato risposte evanescenti.
Si tratta di fare male nel corso di 8-9 mesi, non di un mese.
Questo sicuramente sì.
Alibi per nessuno.
Poche occasioni quelle che ha avuto le ha sprecate quasi tutte.
Alibi per nessuno, nessuno merita alibi, va detta la verità.
Allora siamo al nono quasi gioco, sempre 0-0 tra Udinese e Napoli, con Napoli che ha qualche problema nel... infatti commette fallo in maniera banale, mi sembra Rachmani, nell'uscita palla dal basso, Napoli un po' goffo, e Di Lorenzo, non Rachmani, ha commesso un fallo evitabile, diciamo, anche se però ha voluto recuperare il pallone da Zarraga, credo. Fallo su Zarraga, si chiama questo calcio punizione dal vertice quasi dell'area di rigore, tutto spostato sulla sinistra, bell'udinese, e poi andiamo a sentire un po' di musica e ci risentiamo con Nicola Saletti, con il sottoscritto e con i vostri messaggi, se volete, per commentare quanto sta accadendo in Udinese-Napoli, sempre 0-0. Con il Napoli si difende a questo calcio punizione pericoloso, ma andrà al centro il cross del friulano di Zarraga, sempre il cross di sinistro molto alto, infatti la palla finisce direttamente sul fondo. 0-0 al 9 minuto e 30 secondi, musica, pubblicità e poi torniamo.
Sai che mi piace un gentleman con gli occhi da malandrino. La notte corre sulle Louboutin fino a togliere il respiro. Ved dietro l'angolo il diavolo al telefono. Chiamo che risponderò suavemente. Dimmi chi sei, chi sarai quando si spegne la luce. Se ci sto, tu cosa fai? Mettiti il rossetto stanotte, c'è profumo di caos, di caos. A sto giro mi sa che tiriamo avanti, baby, fino al blackout, blackout. Che se l'amore è solo un brutto vizio, non c'è fine, è solo un altro inizio. Mettiti il rossetto stanotte, c'è profumo di caos, di caos. Balliamo fino al blackout. Colpi di beretta, l'amore è una dolce vendetta.